Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Presidente Raisi denuncia minaccia ibrida del nemico contro le scuole del paese. Iran-Iraq, colloqui per rafforzare la cooperazione. La striscia di Gaza, nuovo crimine di Israele. Netanyahu oggi in visita in Italia. Proteste. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 9 marzo 2023, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare uno speciale dedicato alla figura Seyed Jamaleddin Asadobodi. Grazie per l'ascolto, tra poco. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi chiede all'intelligence di affrontare seriamente la minaccia ibrida contro la salute della popolazione e le scuole iraniane. Il presidente Ebrahim Raisi ha descritto gli ultimi casi di avvelenamento in un certo numero di scuole in tutto l'Iran come parte di una guerra ibrida contro la Repubblica Islamica. Ha ordinato all'intelligence a far fronte seriamente a qualsiasi minaccia che mina la salute generale della popolazione e la sanità alle istituzioni educative, le scuole. Fa parte di un piano del nemico, ha aggiunto Raisi, ribadendo che le indagini vanno avanti con il massimo riservo per chiarire in maniera definitiva i lati ancora oscuri di questa vicenda. Lunedì 6 marzo la guida suprema, insomma, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, definendo i casi di intossicazione nelle scuole iraniane un grande e imperdonabile crimine, ha sottolineato che i responsabili dovrebbero essere puniti severamente. Il leader ha poi chiesto pene severissime per gli autori di avvelenamenti, avvertendo che non vi sarà alcuna amnistia per loro. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione tra Teheran e Baghdad nei settori dell'energia, dell'industria, del commercio, delle finanze e tra le banche. Tra i paesi arabi dell'Asia occidentale, l'Iraq rappresenta la maggiore affinità culturale e religiosa con l'Iran. Avere un confine più lungo tra i paesi vicini, circa 1258 chilometri di confine terrestre e 351 chilometri di confine acquatico, legami razziali, storici, linguistici, punti in comune religiosi, l'esistenza di minacce e interessi economici comuni e anche le questioni di sicurezza sono tutti punti importanti da condividere tra Iran e Iraq. Allargamento delle relazioni tra due paesi negli ultimi anni è sempre stato all'ordine del giorno delle autorità di due paesi a causa delle numerose comunanze culturali, politiche e religiose. Tutto questo il presidente Raisi ha affermato in una conversazione telefonica ieri sera con il primo ministro iracheno Mohammed al-Sudani, che le relazioni tra le due nazioni dell'Iraq e dell'Iran sono amichevoli, storiche. Hanno le radici nella cultura, hanno civiltà comuni, credenze profonde. Cambiamo pagina. Il premier sionista Benjamin Netanyahu è atteso oggi giovedì in Italia per una visita ufficiale dopo che le sue forze militari hanno attaccato martedì scorso il campo profughi di Jenin, Cisgiordania occupata, uccidendo diversi palestinesi, ferendone altri. Come ha riferito in una dichiarazione il Ministero della Salute palestinese, il numero di palestinesi uccisi nell'ultimo assalto criminale israeliano era salito a 5, ma successivamente è deceduto un altro palestinese, Mohammad Wael Ghazawi, 26 anni, mentre altri 11 suoi connazionali sono rimasti feriti durante l'ultimo raid dell'esercito di Tel Aviv alla città Jenin. Il corrispondente dell'agenzia Wafa ha detto che l'esercito sionista ha fatto irruzione nel campo profughi di Jenin, ha sparato un missile contro una delle abitazioni. Intanto il premier israeliano Netanyahu, che con il suo nuovo esecutivo estremista più che mai ha intensificato l'escalation letale contro palestinesi, è atteso oggi, giovedì, in Italia per una visita ufficiale, incontri con il governo italiano. L'Italia è ormai da troppi anni un volenteroso complice dell'occupazione e dell'oppressione israeliana contro palestinesi. A Roma Netanyahu dovrebbe incontrare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma la visita in Italia è ancora incerta a causa dello sciopero dei piloti dell'aviazione. Per Netanyahu sarebbe la prima visita in Italia dopo quella del 2015 a Milano per l'Expo 2015, ma oggi, 9 marzo, ad attendere Netanyahu a Roma ci sarà anche una manifestazione di protesta in piazza Madonna di Loreto, piazza Venezia, lanciata dalla comunità palestinese, alla quale ha aderito un ampio cartello di forze politiche solidali e sindacali. Le donne palestinesi sono un esempio di resistenza. Questo argomento per l'8 marzo, ieri, la giornata delle donne, la donna palestinese, esempio di resistenza, forza all'oppressione, all'ingiustizia del regime israeliano, continuando ad andare avanti, a lottare, a sostenere la lotta di liberazione nazionale nonostante tutte le violenze da parte del regime apartheid di Israele, la prigionia, i lutti, l'orrore di vivere sotto una mostruosa occupazione che prosegue da oltre 75 anni. Secondo il rapporto del Centro Statistico Palestinese, le forze israeliane hanno ucciso 48 donne palestinesi, hanno arrestato 184 di loro nel 2021. Il Ministero degli Esteri siriano ha condannato l'ultima aggressione criminale israeliana all'aeroporto internazionale di Aleppo, affermando che l'attacco ha mostrato la brutale natura di questo regime. Il Ministero degli Esteri di Damasco ha condannato la vile aggressione criminale perpetrata all'alba di martedì del regime israeliano contro l'aeroporto civile di Aleppo, utilizzato per la consegna di aiuti umanitari alle vittime del devastante terremoto che ha colpito l'area il 6 febbraio. Il ministero siriano ha aggiunto in un comunicato pubblicato sulla sua pagina Twitter che questa aggressione riflette ancora una volta la più brutte forme di barbarie e disumanità di Israele e la sua pratica delle più oltraggiose violazioni del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario. Dalla Siria in Francia, la sesta giornata di manifestazioni nazionali e di scioperi interprofessionali è stata caratterizzata da una mobilitazione record, 1.280.000 partecipanti francesi, secondo le cifre del Ministero dell'Interno, 3 milioni e mezzo secondo le organizzazioni che hanno indetto la protesta. Si sono tenute circa 300 manifestazioni in tutta la Francia, con numeri piuttosto ragguardevoli anche nei centri urbani minori e nelle zone rurali. Mercoledì 8 marzo, molti dei settori che hanno scioperato il 7 prolungheranno l'azione sindacale, tra questi i lavoratori delle ferrovie e gli autisti. I lavoratori delle centrali nucleari erano mobilitati da venerdì scorso, i porti sono stati bloccati questo martedì e anche mercoledì, e lo continueranno ad essere anche oggi. Questo è solo un quadro parziale e caldo. In sintesi, la Francia è stata bloccata, continuerà ad esserlo. Tutto questo per la protesta contro la riforma delle pensioni, la riforma voluta da Macron. Il ministro degli esteri cinese Xin Gang, nella sua prima conferenza stampa a margine della sessione annuale dell'Assemblea del Popolo, ha dichiarato che se Cina e Russia lavorano insieme, il mondo avrà una forza trainante verso il multipolarismo e una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali, mentre, ha aggiunto, l'equilibrio strategico globale e la stabilità saranno meglio garantiti. Una relazione che, proprio perché, ha proseguito, non minaccia alcun paese, non è soggetta a alcuna interferenza o discordia seminata da terzi. Questo per l'ultima notizia di oggi, grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Assalto a Capitol Hill, nuovo filmato, la verità su Sciamano e la sua scorta. Tucker Carlson, Anchorman più seguito degli Stati Uniti, ha iniziato a rendere di pubblico dominio le riprese delle telecamere relative all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, che gli sono state consegnate dal presidente della Camera repubblicano McCarthy. Filmati che, secondo diversi media alternativi, confermerebbero le loro ricostruzioni dei fatti definite complottiste dai media mainstream. Interessante in particolare la parte del video di cui è protagonista Jack Angeli, il famoso sciamano che durante l'assalto si assiste allo scrano più alto del Campidoglio, assurgendo a simbolo della cosiddetta ribellione. Ribellione, ricordiamo, che decretò la fine del tentativo di Donald Trump di costringere il Parlamento americano a ricontare i voti che lo davano sconfitto. Il filmato che segue la gesta di Angeli in quel fatidico 6 gennaio lascia basiti. Entrato nel palazzo agghindato da sciamano indiano con tanto di copricapo cornuto, viene scortato da due agenti della polizia lungo i corridoi del Augusto Edificio Istituzionale. Augusto Edificio Istituzionale. I corridoi che attraversano sono deserti, nonostante l'uomo sia penetrato nell'edificio con altri. L'assenza di altri infiltrati nei corridoi percorsi dal trio lascia pensare che i due agenti lo stanno accompagnando lungo percorsi ignoti ai più quanto riservati. Lo si vede camminare sicuro e tranquillo, nulla a che vedere con la performance che successivamente fece il giro del mondo, che lo vide agitarsi, urlare in modalità bestiali in mezzo alla folla che l'aveva preso il palazzo. Il filmato segue lo strano trio fino a una saletta proprio secondaria che dà una sua porta a vetri. Gli agenti tentano di aprire la porta, ma non riescono. Così il bizzarro terzetto torna a percorrere i corridoi deserti di Capitol Hill, evidentemente alla ricerca di un altro ingresso.
L'8 marzo, giornata di commemorazione di Sayed Jamaluddin Asadawadi. Gentili ascoltatori, salve e benvenuti all'angolo di attualità di oggi. Anche oggi restate con noi. Nel calendario ufficiale dell'Iran si riconosce l'8 marzo come giornata di commemorazione di Seyed Jamaluddin Assadabadi, teologo iraniano di religione islamica. Seyed Jamaluddin, che nacque nel 1838 ad Assadabad in Persia, presso la regione e la provincia Hamadan, situata sui versanti nord-orientale dei monti Zagros, fu il massimo riformatore che il mondo islamico abbia avuto in tutto il XIX secolo. Sta di fatto che egli passò la sua gioventù a Kabul e qui studiò, passando un anno anche in India per completare i suoi studi, effettuando nel 1857 a Mecca il suo primo hajj. Entrò poi al servizio di Dust Muhammad Khan, un signore locale, ma la sua morte appoggiò le pretese di un figlio di questi, che perse tuttavia nel conflitto che ebbe con suo fratello, sì da indurre Sayyid Jamal a lasciare il paese con la scusa di voler effettuare di nuovo un hajj nel 1869. Jamaluddin si recò prima in India, quindi in Egitto ed infine a Istanbul, capitale ottomana. La sua fama era già tale che qui egli tenne alcune conferenze, alcune delle quali nella moschea di Hagia Sophia, usualmente destinata a ospitare dibattiti filosofici e tecnologici. Jamaluddin fu accusato di razionalismo e quindi si recò in Egitto, dove rimase per 9 anni. In questo paese la sua influenza sulla gioventù fu enorme. A lui e al suo insegnamento si legarono infatti assai presto personaggi della caratura di Muhammad Abu e Sayyid Zaqlul. Muhammad Abdu, giurista, filosofo, teologo e mufti egiziano e sheikh di Al-Azhar, fu anche il fondatore, insieme a Seyed Jamaluddin Assadabadi, del riformismo islamico, cioè il movimento culturale e politico che cominciò a esprimersi nel mondo islamico a partire dalla fine del XIX secolo. L'altro più celebre studente di Jamaluddin Assadabadi è Saad Zaqlul, politico egiziano di uno dei più antichi partiti politici egiziani, il Partito Egiziano della Delegazione, e il primo ministro dell'Egitto dal 26 gennaio 1924 al 24 novembre dello stesso anno. Gli anni dopo il 1878 furono per lui un periodo massimo nel suo impegno, sviluppando articoli, dibattiti e conferenze affollatissime. Perché il mondo islamico tutto si risvegliasse dal suo torpore culturale e perché si ponesse mano senza indugio alle necessarie profonde riforme che i tempi esigevano, le mosse contro l'opinione pubblica dei religiosi musulmani più conservatori e la classe dirigente egiziana totalmente asservita alla Gran Bretagna, Le sue continue esortazioni fecero temere alla Gran Bretagna che la sua situazione politica stesse per degenerare. Per questo lo fece espellere dall'Egitto nel settembre del 1879. Seyed Jamaluddin fu allora costretto a tornare in India e le autorità britanniche locali lo obbligarono a risiedere a Calcutta. Poi andò a Londra e Parigi, stampando il quotidiano Orvatal Wuska assieme a Muhammad Abdu, riuscendo a pubblicarlo solo in 18 edizioni. Dopo aver tornato in Iran, incontrò Nasreddin Shah Qajar dicendo della necessità di legge, ma al re non interessarono i suoi consigli e per questo lo fece espellere dal paese. Negli ultimi anni della sua vita lo invitò a Istanbul. Il sultano dell'impero ottomano, Abdulhamid II, e Seyed Jamaluddin Asadabadi morì per il cancro orale l'8 marzo 1897 ad Istanbul.